abbiamo concordato con la Giulia di fare 4 incontri. Il primo sulle origini della filosofia, quindi con un tema ben preciso, le origini della filosofia, che non è proprio un problemino da poco, però è chiaro che il problema delle origini è sempre un problema fondamentale, un problema dal quale non si prescinde, ma che funge anche un pochino da introduzione. E quindi cercherò di tenere presente l'uno e l'altro di queste due funzioni che vorrei dare a questa conversazione di stasera. E poi avevamo concordato di fare un secondo incontro prendendo spunto da un libro pubblicato pochi anni fa da Luciano Canfora nel 2000, quindi ormai quasi 7, ma insomma, intitolato Filosofi, un mestiere pericoloso. E avevo scelto 3 tipologie di filosofi all'interno di questo, diciamo così, schema, un mestiere pericoloso. Poi avevamo concordato di fare un incontro su Platone, scegliendo alcuni temi di Platone e illustrandolo attraverso i miti, perché Platone usa spessissimo i miti, alcuni sono famosissimi, il mito della caverna è addirittura utilizzatissimo come un'introduzione proprio alla filosofia, poi il mito di Eros, poi vedremo insomma quanti riusciamo a far stare all'interno della conversazione della serata, ma questi sicuramente, insomma. E poi dopo avevamo concordato un incontro su Giordano Bruno, prendendo lo spunto da un poliziesco ambientato a Parigi, mentre Bruno si trova a Parigi, è intitolato Una questione di metodo, è di un francese, si chiama Jacques Bonnet, la prossima volta vi porto anche una bibliografia con questi testi che ho indicato, si chiama Jacques Bonnet e c'è Giordano Bruno che fa le indagini su questo delitto, utilizzando ovviamente buona parte della sua filosofia, perché altrimenti non ci servirebbe. Ecco, negli anni passati l'ho utilizzato molto questo metodo di prendere un libro, spesso un giallo, con la struttura poliziesca all'interno della quale c'è il filosofo che indaga. L'abbiamo fatto su Leonardo, l'abbiamo fatto su Galilei, che è molto bellino quello su Galilei, insomma l'abbiamo fatto già altre volte, ho visto che ha funzionato. E poi dopo l'ultimo incontro che abbiamo concordato di fare è su uno scritto di Kant, ai suoi tempi non il più famoso, ma poi col passare dei decenni e dei secoli diventato insomma sempre più interessante, si intitola Progetto filosofico per la pace perpetua, è pubblicato col titolo breve La pace perpetua, e con un, che è del 1795, scritto da Kant, con una digressione verso un filosofo contemporaneo che si chiama Jürgen Habermas, che nel 2005 in un suo libro intitolato L'inclusione dell'altro ha dedicato un saggio al saggio di Kant per la pace perpetua. Ecco, avevamo concordato questi 4 incontri. Quindi, partendo dall'antichità, partendo dal VI secolo a.C., arrivando ai giorni nostri con un percorso abbastanza forse spregiudicato, ma certo noi non volevamo costruire un percorso che fosse di tipo sistematico e tantomeno di tipo scolastico. Ecco. Io vi chiedo però una cortesia, nel caso in cui, anche stasera, nell'impostazione del discorso, oppure alla fine dei 4 incontri, se voi trovaste questo tipo di percorso come posso dire, troppo poco sistematizzato, un po' troppo libero, cioè, insomma qualunque cosa vi venisse in mente di dire, di suggerire, eccetera, Giulia e io saremmo molto felici di ascoltarvi, perché noi abbiamo intenzione poi, se la cosa risulta interessante, di proseguire negli anni con 4-5 incontri annuali, sempre con uno o due incontri sulla filosofia antica, uno o due sul periodo moderno e uno o due sul periodo contemporaneo, a seconda di quelli che poi decideremo di fare, che è un po' l'esperienza che abbiamo fatto a Modena alla Feltrinelli e che insomma finora è piaciuta, insomma abbiamo fatta direi per il quarto anno quest'anno. Faremo ancora il prossimo anno, sempre così un po', sì, in maniera né scolastica né sistematica. Allora, è uscito recentemente un librettino di introduzione alla filosofia, si potrebbe dire, che è di Remo Bodei, è stato pubblicato dalla Zanicalli nel 2005, si intitola Una scintilla di fuoco. È un, come posso dire, un librettino breve, abbastanza agile, che non presenta particolari difficoltà e che, come il sottotitolo è Invito alla filosofia, quindi vuol proprio essere un invito, un'introduzione alla filosofia. In questo testo Remo Bodei, che insegna filosofia all'Università di Pisa, sottolinea come da un po' di tempo l'interesse per la filosofia sia enormemente cresciuto. Adesso noi abbiamo la fortuna a Modena di aver fatto l'esperienza di questo festival filosofia, che è veramente una cosa bellissima, poi un'iniziativa che ha un eco internazionale, ma al di là di questo, che è un'esperienza modenese molto bella, molto interessante, in generale l'interesse per la filosofia è cresciuto. Questo tipo di, come posso dire, interesse nuovo, di curiosità nuova per la filosofia, cercherebbe, secondo alcuni, di dare soddisfazione a una sorta di diffusa fame di senso in un mondo che offre un numero sempre minore di punti di riferimento e li offre sempre più instabili, di fronte invece a un'esigenza di orientarsi, di sapersi situare nel mondo, di sapersi muovere, diciamo così, nell'orizzonte del mondo. Allora, noi abbiamo pensato a queste forme di conversazione come una sorta di palestra per esercitarsi alle idee, cioè proprio una palestra per esercitarsi a pensare. E abbiamo provato a costruire un percorso che non richiede né una conoscenza sistematica della filosofia, né tanto meno una trattazione sistematica della filosofia da parte mia. Muovendoci, ripeto, forse un po' spregiudicatamente, come abbiamo pensato, però seguendo il tentativo, il disegno di guadagnare anche nuove simpatie alla filosofia, di suscitare delle curiosità, di proporre gli argomenti della filosofia, anche quelli tradizionali. Per esempio, 2 anni fa alla Feltrinelli ne abbiamo fatta una sulle prove dell'esistenza di Dio nella storia della filosofia, che di sicuro non è un argomento, come posso dire, apparentemente così affascinante. Invece un po' abbiamo avuto la fortuna che proprio quell'anno era uscito un confronto tra l'allora cardinale Ratzinger e Paolo Flores d'Arcais, proprio sul problema dell'esistenza di Dio, seguito poco dopo da un altro dibattito che aveva avuto grande eco in Europa tra sempre l'allora cardinale Ratzinger e il filosofo Jürgen Habermas, pubblicato poi dalle Einaudi, il confronto. E poco dopo questo cardinale Ratzinger era diventato papa, quindi forse un po' la curiosità, un po' questa strana congiuntura ha fatto sì che poi la conversazione sia forse apparsa più interessante di quanto non potesse sembrare all'inizio o di quanto non si potesse sospettare, perché in realtà sono molto interessanti le prove dell'esistenza di Dio che sono state date nel corso della storia della filosofia. Quindi a volte capita che anche un argomento che magari può sembrare particolarmente serioso è possibile che appaia o che possa essere presentato con un po' di leggerezza e anche con un po' di dolcezza, magari senza rinunciare però al, come posso dire, al rigore e alla correttezza della presentazione. Allora, noi sappiamo che filosofia vuol dire amore del sapere e quindi è un amore per le forme del pensare. Noi sappiamo anche che dal vecchio Aristotele in poi è stato sempre sottolineato che la filosofia nasce dalla meraviglia, cioè nasce dalla curiosità, cioè nasce dalla volontà di pensare, di costruire dei percorsi, di imparare o di provare ad affrontare il mondo sia con i sensi che con la mente ben aperti e con la disponibilità ad affrontare problemi che a volte possono sembrare non semplici, a volte possono anche sembrare, come posso dire, un po' seriosi, ma che comunque inevitabilmente si presentano a tutti. E l'altro aspetto fondamentale della filosofia è che la filosofia è un sapere sempre aperto, è un sapere critico, è un sapere che si avvale dell'argomentazione, si avvale del confronto, si avvale del ragionamento intorno a determinati problemi in vista di possibili soluzioni, non certo in vista di soluzioni definitive. Quindi la filosofia è disponibilità a mettersi continuamente in discussione, disponibilità a ritornare sempre sugli stessi problemi, e nella consapevolezza che ogni momento storico e ogni situazione può comportare dei pregiudizi, può comportare dei limiti, può comportare degli intoppi, degli inciampi, e quindi ogni posizione è sempre passibile di essere rivista, non necessariamente migliorata, ma quantomeno rivista. E da ultimo la filosofia come disciplina, proprio come disciplina scientifica, invita e insegna a non ritenersi mai appagati non solo di verità date una volta per tutte, ma anche di banalità, di frasi fatte, di accontentarsi di quello che viene insegnato, di accontentarsi di quello che viene trasmesso a volte esplicitamente, a volte invece più insinuato che trasmesso da qualsiasi forma di autorità. In sostanza la filosofia è un percorso, si cammina su una strada, su questa strada si aprono tante altre strade e di norma può accadere che quanto più si cammina, quanto più si gusta questo camminare, cioè quanto più aumenta la voglia di camminare. Allora, siccome ogni argomento, ogni tema pone prima di tutto una domanda: quando si comincia? Da quando c'è questa forma di ricerca? Allora avevamo pensato di cominciare stasera col problema delle origini, che è anche, come posso dire, un problema fondamentale, perché noi ci collochiamo abbastanza indietro nel tempo, ci collochiamo nel VI secolo avanti Cristo, e non perché qualche testimonianza ci parli del VI secolo avanti Cristo come il momento della nascita della filosofia e basta, ma perché precedentemente non abbiamo nessun tipo di testimonianza e nessuna fonte. niente. Allora su questo poi gli studiosi hanno un po' ragionato, e quindi questo VI secolo avanti Cristo vedrete che non è che sia così casuale, cioè c'è una ragione per la quale troviamo i primi riferimenti nel VI secolo avanti Cristo. Noi sappiamo che l'attività razionale dell'uomo risale a molto prima del VI secolo avanti Cristo. Ci hanno insegnato che a un certo momento, in quello che chiamiamo antropoide, no, c'è stato il passaggio da una vita puramente istintiva a una sorta di riflessione, capacità di riflessione. Di solito si parla di un passaggio dalla natura alla cultura, oppure di un passaggio dalla natura alla storia. Nel corso di questi cambiamenti, nel corso di questi rivolgimenti, si sono strutturate norme di convivenza, si sono strutturate norme morali, si sono diffusi un determinato modo di manifestare e di reagire alla manifestazione di sentimenti, si è diffuso, per esempio, sono diffusi dei comportamenti, come per esempio il piacere della bellezza, il piacere della comunicazione con varie forme di linguaggio, cioè in sostanza si è strutturata quello che chiamiamo cultura. Poi intorno al sesto, quarto millennio avanti Cristo, ma arrivo rapidamente al VI secolo, c'è stata quella che viene chiamata la rivoluzione del Neolitico. E qui troviamo qualcosa di molto interessante, perché questa rivoluzione del Neolitico interessa una striscia che va dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, attraversando l'Europa mediterranea, il Nord Africa, l'Asia Minore, dovrei andare da questa parte perché voi mi siete di fronte, l'Asia Minore, l'India e la Cina, dando luogo a quattro grandi centri di radiazione della civiltà: la civiltà dei Sumeri, la civiltà degli Egizi, degli Indi e dei Cinesi. Tutte e quattro queste civiltà fondamentali si sviluppano nel bacino di quattro grandi fiumi, quindi in quattro grandi bacini fluviali. Il primo, quello dei Sumeri, tra il Tigri e l'Eufrate, quindi l'odierno Iraq per intenderci. Il secondo, quello degli Egizi, nella valle del Nilo, poi gli altri due nella valle dell'Indo e nel bacino del fiume Giallo, e siamo intorno al quinto millennio avanti Cristo. Poi intorno al terzo millennio avanti Cristo, cioè intorno al 2000 avanti Cristo, si ebbero delle grandi trasmigrazioni di popoli e probabilmente, non con certezza, ma probabilmente, una di queste migrazioni prese le mosse dal Caucaso, è una migrazione del gruppo indoeuropeo che dal Caucaso si irradiò verso l'Asia Minore, verso l'India, portando con sé alcuni tratti culturali comuni, per esempio la struttura tripartita della società, sacerdoti, guerrieri e lavoratori. Noi questa struttura tripartita della società di norma la studiamo, la troviamo studiata con estrema finezza dagli storici medievali, no? Tutta la grande scuola francese degli storici medievali ci parla di questi sacerdoti, guerrieri e lavoratori. Le pecore, i pastori e i cani da pastore, spesso il Medioevo li presenta così, soprattutto il Medioevo, diciamo così, cristiano, ecclesiastico, nelle prediche, anche nell'iconografia all'interno delle cattedrali. Però questa società tripartita noi in queste aree la troviamo molto prima, la troviamo appunto intorno al 2000 avanti Cristo. Poi accanto a questa struttura tripartita della società si sviluppa il culto degli antenati e il culto di una divinità celeste, cioè di un principio celeste, staccato quindi dal mondo che continuamente muta e vede scomparire determinati aspetti e comparirne dei nuovi. E poi verso il VI secolo avanti Cristo succede un altro fenomeno molto interessante, in modo assolutamente indipendente l'uno dall'altro, si diffondono le predicazioni, i messaggi, le parole di alcuni grandi saggi, grandi saggi oppure illuminati. Uno di questi è Confucio in Cina, Buddha in India, Zarathustra o Zoroastro in Iran, e fra gli ebrei la scienza profetica di Isaia, e in Grecia la cosiddetta scuola di Mileto, cioè Talente, Anassimandro e Anassimene. E siamo proprio all'inizio del VI secolo avanti Cristo, che per questo motivo viene chiamato da alcuni l'età assiale, cioè un asse intorno alla quale ruota una svolta fondamentale della civiltà. Allora, io ho parlato di scuola, di Mileto naturalmente non è una scuola, si tratta di tre pensatori, tutti e tre collegati a questa grande città che è Mileto, grande città dell'Asia Minore, una città commerciale importante, una città molto ricca, una città che aveva quattro porti, una città molto conosciuta, insomma. E si parla di scuola di Mileto per sottolineare il fatto che questi pensatori, che sono appunto Talete, Anassimandro e Anassimene, presentano molti aspetti in comune, per cui si parla di scuola, ma in realtà non è una scuola. Nello stesso periodo si sviluppa anche la filosofia di Eraclito e l'insegnamento di Pitagora, e quella di Pitagora invece è una scuola. Comunque, né di Eraclito né di Pitagora vi parlerò stasera, cercherò di parlarvi però della scuola di Mileto. Ora, che cos'hanno in comune Confucio in Cina, Buddha in India, Zarathustra in Iran, la scienza profetica di Isaia e l'origine della filosofia in Grecia? Perché poi le testimonianze intorno alla scuola di Mileto sono le prime testimonianze che noi abbiamo dell'origine della filosofia. Allora, hanno in comune l'idea che ci sia in questo VI secolo un trapasso evidente dal linguaggio simbolico e immaginativo del mito all'argomentazione del linguaggio razionale, basata sull'analisi, basata sul confronto, oppure basata sulla dimostrazione, oppure basata sull'argomentazione, sul dialogo, sul confronto di tesi diverse. E quindi che si passi da un sapere gerarchico, qual è quello del mito, a un sapere invece aperto, che cerca un principio a cui ricondurre l'estrema varietà dell'esperienza che l'uomo ha nel mondo. Cioè l'estrema varietà, diciamo, delle cose del mondo, degli avvenimenti del mondo e delle esperienze che l'uomo fa nel mondo, bene, in questo VI secolo avanti Cristo si tenta di ricondurli a un principio, cioè a una spiegazione che funga da fondamento, che funga da principio. Allora, in base alle fonti di cui noi disponiamo, che naturalmente sono fonti quasi sempre, cioè non sono mai di prima mano, sono sempre di seconda, terza, quarta mano, poi in sostanza le due fonti più significative, più ricche, più usate, sono sempre Platone e Aristotele. Platone nei suoi dialoghi ci parla molto spesso della filosofia a lui precedente, e per esempio di Talete ci parla proprio lui per la prima volta in un suo dialogo, il Teeteto, dove ci racconta una leggenda su Talete che è forse più significativa di un frammento che ci è stato tramandato. E Aristotele invece ci ha lasciato un materiale quasi sconfinato, perché Aristotele aveva l'abitudine di preparare gli schemi delle lezioni. Noi poi non abbiamo ricevuto gli schemi delle lezioni di Aristotele, abbiamo ricevuto gli schemi degli studenti di Aristotele, spesso gli schemi che gli delle lezioni che gli studenti di Aristotele, diventati suoi collaboratori, utilizzavano all'interno del liceo, cioè all'interno della scuola di Aristotele. Aristotele, siamo già verso il IV secolo, perché Aristotele muore nel 322, 384-322 sono le date lungo le quali si snoda la vita di Aristotele. Platone è il maestro di Aristotele, quindi di poco precedente, però voi capite che dal VI secolo a.C. al IV, beh, c'è parecchio, parecchio spazio. Ma poi c'è anche un'altra cosa da tenere presente: Platone e Aristotele non erano mica, come posso dire, non erano due personalità deboli, sono due filosofi robustissimi, ricchissimi, che si sono interessati di tantissimi argomenti. E allora noi dobbiamo avere la consapevolezza che queste sono le nostre maggiori fonti, le fonti più importanti che noi abbiamo, ma dobbiamo anche avere la consapevolezza che tutto quello che loro ci hanno passato è stato filtrato dalla loro riflessione, non solo dalla loro riflessione, ma anche dal loro insegnamento, perché tutte e due hanno tenuto scuola stabilmente. Platone dentro ad Atene, in un giardino molto bello, viene descritto Testimonianze, un giardino molto bello dedicato all'eroe Accademo, un personaggio mitico, e prende il nome di Accademia. E l'Accademia platonica era una scuola ben frequentata, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, era una scuola molto apprezzata e anche molto duratura nel tempo. Perché l'Accademia platonica, che poi entra in fasi differenti, ma verrà chiusa dall'imperatore Giustiniano, quindi verrà chiusa in epoca cristiana, e verrà chiusa quando Giustiniano deciderà di chiudere quest'ultima scuola pagana, quest'ultimo residuo di paganesimo. L'altra scuola, il liceo, che aveva sede, noi diremmo, nell'estrema periferia di Atene, perché Aristotele non era cittadino ateniese e quindi non poteva aprire scuola ad Atene, nel senso che non poteva avere proprietà nella polis, nella città ateniese, e quindi aveva aperto la sua scuola fuori Atene, nei giardini dedicati ad Apollo Licio, cioè ad Apollo cacciatore del lupo, e si chiamava liceo. E anche questa scuola è una scuola ugualmente, come posso dire, apprezzata. Poi non dimentichiamoci che Aristotele, quando apre questa scuola, viene dal regno di Macedonia, dove aveva fatto da, come posso dire, pedagogo al giovane Alessandro, che era poi Alessandro Magno. Cioè Filippo il Macedone lo aveva chiamato a Pella, che era la capitale del regno macedone, a educare questo fanciullo, questo giovane Alessandro. Quindi, insomma, direbbe un personaggio di Bertolt Brecht nel Galileo di Brecht, né l'uno né l'altro erano due scalzacani qualunque, no? Cioè, nello scritto di Brecht è il Papa Urbano VIII Barberini, che è poi quello che posso dire concorderà con la condanna di Galileo, che dice con i padri inquisitori: state attenti che Galileo è il più grande scienziato del nostro tempo e non uno scalzacane qualunque, quindi non fatevi mettere in difficoltà, cercate di preparare bene le armi teoriche per poter arrivare alla condanna. Quindi e Papa Urbano VIII Barberini, ed neanche lui era uno scalzacane qualunque, era un notissimo matematico. E infatti Galileo pensava poi che questo Papa Barberini sarebbe stato a lui favorevole, invece no, assolutamente no, perché poi era Papa e quindi prima di tutto doveva salvaguardare la potenza dell'istituzione, cioè del papato. Chiuso questa parentesi, insomma, né Platone né Aristotele erano degli scherzocani qualunque, quindi le testimonianze che noi abbiamo, con questo non voglio dire che siano falsate, ma sono filtrate. E quando noi andiamo così lontano nel tempo, anche meno lontano del VI secolo avanti Cristo, però quando andiamo lontano nel tempo, è sempre importante, oltre che la testimonianza che abbiamo attraverso le fonti, le più vicine, le più lontane, eccetera, anche la ricezione di queste testimonianze. E la ricezione di un Platone e di un Aristotele non erano ricezioni passive, cioè non è che sentissero raccontare delle spiegazioni, delle teorie e le riportassero tali e quali nei loro testi, no, le rielaboravano, e insomma le rielaboravano molto bene, ecco, quindi dobbiamo anche tenere presente questo, ma non ci interessa. Non ci interessa perché anche questo aspetto della ricezione, cioè di come un contemporaneo, oppure uno che vive un secolo dopo, oppure uno che vive due secoli dopo, come costoro recepiscono una determinata teoria, per noi è ugualmente interessante. È interessante così anche per noi oggi, Cioè noi registriamo un avvenimento, ma ci interessa anche come viene letto. Anche dai contemporanei, e quindi figuriamoci, non ci interessa quando andiamo a scavare così lontano, e per di più servendoci di due personaggi come Platone e come Aristotele. Allora dicevamo Mileto. A Mileto noi collochiamo l'origine della filosofia. È una città ionica dell'Asia Minore, è collocata sul mare. È una città molto ricca, deve la sua ricchezza ai commerci, che avvengono prevalentemente sul mare. Ha infatti quattro porti, ha la struttura tipica delle città-stato dell'epoca, cioè la polis, che si caratterizza per la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Io non parlo di democrazia della polis, magari se è un discorso che vi interessa lo facciamo a parte, o stasera o un'altra volta, perché è una democrazia di tipo un po' particolare, quella delle città greche, delle poleis greche. E comunque caratteristica di queste città-stato era la partecipazione dei cittadini all'assemblea pubblica, nel corso della quale venivano eletti i magistrati, cioè i governanti, e prese le decisioni più importanti per la città. Apro una piccolissima parentesi. Era talmente apprezzata questa possibilità della partecipazione nelle città-stato greche che se per qualche motivo fosse nato un conflitto civile all'interno della città, cioè se due fazioni si fossero combattute, come è accaduto spesso, insomma, nel corso della storia nelle città greche, bene, il cittadino era tenuto a schierarsi con l'uno o con l'altra parte. Se si fosse astenuto, se avesse mantenuto l'equidistanza, come si dice oggi, sarebbe stato condannato. O condannato all'esilio, o condannato a qualcos'altro. Non abbiamo notizie perché nessuno mai si estende, tanto era, come posso dire, radicato nei cittadini delle polis greche questa propensione a partecipare, insomma, alla bulè, cioè all'assemblea cittadina. E questa partecipazione presuppone uno che parla e un pubblico che ascolta, presuppone l'uso della parola, presuppone l'arte della convinzione, presuppone come posso dire, la capacità di mettere in atto tutti quegli artifici che possono convincere un'assemblea di cittadini che quello che un cittadino sta proponendo rappresenta il bene della città. E la filosofia è fortemente imparentata con questa struttura della città. Scrive uno storico della filosofia francese molto famoso, si chiama Jean-Paul Vernant, che ha scritto un libro neanche tanto grande intitolato proprio Le origini della filosofia in Grecia. Lui scrive: la filosofia è figlia della città, cioè la filosofia sta proprio sul confine, sul crinale tra un sapere, come posso dire, un sapere forte, un sapere importante, un sapere apprezzato, un sapere per certi versi quasi iniziatico, quasi segreto, come per esempio troviamo in un Eraclito o in un Pitagora, che non parlavano a tutti e che non svelavano a tutti le proprie teorie interamente, soprattutto Pitagora. Pitagora poi addirittura distingueva, anche lui aveva una scuola, non come quella di Mileto, una scuola strutturata, dentro la quale c'erano quelli che erano discepoli a pieno titolo e quelli che erano solo lì ad ascoltare. E un pochino... come posso dire, questa distinzione tra un'elite e tutti gli altri piaceva anche a Platone. Nella sua scuola lui non aveva fatto questa distinzione, sarebbe stata anche anacronistica al tempo suo rispetto a Pitagora. Però pare che ci fossero delle dottrine che insegnava a tutti e che potevano anche essere scritte, e poi delle dottrine non scritte che erano solo oggetto di conversazione. C'è anche un accenno in una lettera di Platone a queste dottrine non scritte, che poi sono al centro naturalmente di un dibattito enorme fra i filosofi esperti di Platone. E queste dottrine non scritte, cioè dottrine che vengono trasmesse solo oralmente, vuol dire che erano destinate a pochi, perché se una dottrina, una teoria io la comunico solo a voce, la comunico solo ad alcuni discepoli, beh, allora è a carattere elitario, cioè non è un sapere per tutti. Ecco. Allora, la filosofia nel momento in cui nasce sta a cavallo tra un sapere che forse anche alcuni contemporanei consideravano come elitario, come qualcosa di sapienziale, qualcosa per pochi, forse per l'elemento di novità che rappresentava, e invece il carattere pubblico del dibattito politico. E la filosofia sta proprio lì, sta proprio su questa specie di confine, su questo crinale. Poi in Grecia la filosofia ha un rilievo politico enorme, perché tutti coloro che si occupano di filosofia, in un modo o nell'altro, partecipano attivamente alla vita politica della città. Qualcuno paga anche duramente questa sua partecipazione alla vita politica della città, mi riferisco a Socrate, il quale è vero che viene... giudicato e condannato per empietà, che era una strana accusa, no? L'empietà era mancato riconoscimento per gli dèi della città, ma nello stesso tempo era anche un mancato riconoscimento della politica della città, perché poi gli dèi della città erano gli dèi che proteggevano la città, che dominavano la città, che rappresentavano quasi, come posso dire, l'essenza di questa città. Non vorrei usare il termine patria, che non rende bene, però insomma se per noi patria avesse ancora un significato come aveva insomma in secoli passati, gli dei della città rappresentavano questo legame forte, un legame che era insieme emotivo e anche istituzionale. E poi viene condannato anche per corruzione della gioventù, ma soprattutto viene condannato perché si era, cioè non lo dice la condanna, ma perché si era opposto esplicitamente a un determinato governo che aveva dominato ad Atene tra la fine della guerra del Peloponneso e, come posso dire, la fine di un governo imposto dagli Spartani ad Atene. Tra il 431 e il 404 Atene e Sparta si erano combattuti, Atene naturalmente aveva perso, Sparta aveva prima distrutto la flotta e smantellato le lunghe mura del Pireo, che erano la potenza di Atene, la flotta e il porto. Poi aveva imposto un governo filospartano, fatto da ateniesi filospartani, il governo dei 30 tiranni, al quale Socrate si era opposto. Pur non essendo totalmente contrario a questo governo, si era opposto però al modo di governare. A un certo momento i 30 tiranni avevano ordinato a un gruppo di cittadini, tra questi Socrate, di arrestare, di fermare, forse anche di uccidere un certo Leone di Salamina, e lui si era opposto, perché non era, come posso dire, legittimato in base alle leggi della città. Naturalmente è un governo imposto subito dopo la fine di una guerra, quindi un governo che arrestava e spesso faceva anche sparire oppositori politici senza giustificare in base alle leggi della città questi comportamenti. Però Socrate si rifiuta e questo fece grande scalpore ad Atene e sicuramente non sarà stato dimenticato da alcuni di quei giudici che poi voteranno per la sua condanna a morte. Ora, dicevamo che la filosofia nasce a Mileto, in questa scuola di Mileto, dicevo, città mercantile, la riconosciamo come culla della filosofia perché, per quanto noi ne sappiamo, per la prima volta a Mileto, e solo a Mileto, il problema dell'origine del mondo, del principio del mondo, o come si diceva allora, del principio di tutte le cose, che poi in greco si dice archè, viene posto esplicitamente, cioè viene posto consapevolmente come il problema. Da dove deriva, oppure a che cosa possiamo ricondurre l'innumerevole varietà dei fenomeni e degli elementi che noi sperimentiamo nel mondo? Questo è il problema dell'origine, il problema del principio, il problema appunto del principio di tutte le cose, cioè dell'archè. Questo problema qui se l'erano posto anche quelle che si chiamavano teogonie oppure cosmogonie, cioè quei racconti mitici che trattavano dell'origine degli dèi, dell'origine degli eroi oppure dell'origine del mondo. Una varietà vastissima in Grecia ce n'erano di queste come posso dire, di questi miti, di questi racconti sulle origini degli dèi e del mondo. Però parlavano, non so, di un dio che regna sugli altri dèi e sul mondo assicurando un certo ordine e impedendo il ritorno del caos. delle battaglie di questa divinità per mantenere questa posizione di primato. Per esempio, se prendiamo la Teogonia di Esiodo, ci sono tutti questi racconti bellissimi, però questi qui sono tutti miti della sovranità, cioè sono tutti miti che descrivono come si sia arrivati a un certo ordine nel mondo, ma il problema del principio di tutte le cose resta sullo sfondo e resta senza risposta. Invece la filosofia non ricorre a nessuna di questi racconti e si chiede semplicemente: ma da dove deriva tutta la varietà che ci vediamo intorno? E come domanda è molto semplice, ma come risposta, come posso dire, non è così immediata, la risposta non è così immediata. Allora, noi che facciamo iniziare la filosofia con questo Talete di Mileto, abbiamo di Talete due frammenti, cortissimi. Uno sicuro, il principio di tutte le cose è l'acqua, punto. Il secondo, incerto, ma per noi ugualmente significativo, che suona così: tutto è pieno di dei. E abbiamo questi due frammenti, di terza, quarta, quinta mano, comunque questo è quanto abbiamo sotto mano. E poi abbiamo due leggende, due racconti. Allora, partiamo da questi due racconti, che sono forse più significativi dei due frammenti, poi passiamo ai due frammenti. Allora, le notizie sulla vita di Talete le abbiamo da Aristotele. Aristotele, nel primo libro della Metafisica, fa una specie di storia della filosofia lui precedente. È interessantissimo da leggere. E ci parla di questo Talete e dice che non è proprio un filosofo, ma è un fisiologo, cioè l'oggetto della sua indagine è la natura. Siccome natura in greco si dice physis, allora physis e logos, sapere sulla natura, quindi erano intellettuali che indagavano la natura. E Talete, ci dice Aristotele, avrebbe cercato il fondamento di tutte le cose nella natura. E poi ci racconta un aneddoto, poi ci racconta alcune vicende della sua vita e ci dice che era stato da giovane in Egitto, aveva fatto molti viaggi in Egitto, probabilmente era stato discepolo di saggi egiziani, che divenne famosissimo perché riuscì a prevedere un'eclissi di sole nell'anno 585 e precisamente il 28 maggio, e che era, come posso dire, estremamente apprezzato da tutti coloro che avevano in qualche modo la possibilità di incontrarlo e di frequentarlo, che spesso gli venne proposto di diventare legislatore anche della città, ma che Talete preferiva dedicarsi allo studio della natura. Allora, vi dicevo di una leggenda particolarmente significativa. Ce la racconta Aristotele, ma ce la racconta in maniera molto simpatica anche Platone nel Teeteto, che è un dialogo non tra i più famosi, neanche tra i più facili. Allora, io la racconto sempre nella versione di Platone perché mi piace di più, ma è poi più o meno la stessa cosa. Allora, Talete cercava il principio di tutte le cose nella natura. Allora, studiava la natura intorno a sé, sia di giorno che di notte. E una notte, mentre passeggiava per la campagna scrutando il cielo stellato, avendo gli occhi rivolti in alto e non guardando dove metteva i piedi, cadde in un pozzo e una servetta tracia che era poi una schiava, eh? La Tracia, la servetta Tracia, spiritosa e graziosa, dice Platone, si mise a ridere vedendo questo vecchio che era apprezzato da tutti, stimato da tutti, che cadeva in un pozzo. E gli disse, e lo prese in giro, dicendogli: le cose del cielo ti dai gran pena di conoscerle, ma quelle che hai davanti e tra i piedi non le vedi affatto. Cioè, a furia di tenere il naso rivolto verso il cielo, cadi in un buco per terra e, come posso dire, un po' incorri in un pericolo e un po' fai ridere. Perfino una servetta Tracia si permette di ridere del saggio e apprezzato Talete. E Platone, dopo aver raccontato questo aneddoto, dice che questo aneddoto si può applicare, cioè questo modo di comportarsi si può applicare a tutti coloro che fanno professione di filosofia, perché chi tiene gli occhi fissi in alto non ha poi così tempo e così possibilità di guardare quello che ha fra i piedi. E questo corrisponde a quello che pensa Platone, nel senso che le cose quotidiane, le cose del mondo, ma per intendere le cose quotidiane, forse non interessavano molto Platone, che era un pensatore fortemente aristocratico, era anche aristocratico per nascita, cioè nasceva anche all'interno di una grande famiglia aristocratica. E questo quindi tenta di farsi passare la filosofia, vedete come si sente subito la mano di uno che due secoli dopo mi testimonia, cioè tenta subito di farmi passare l'idea che la filosofia è una riflessione per pochi. Solo pochi possono occuparsi, quelli che possono non occuparsi di quello che hanno vicino ai piedi. Su questo aneddoto sono stati fatti tantissimi studi, anche che il buco non fosse in realtà un buco, ma che fossero delle fosse scavate nel terreno che venissero utilizzate come un osservatorio astronomico, perché ovviamente si osservava una porzione, diciamo così, più ampia della crosta celeste. State fatte un sacco. Io però vorrei invece accostare questo aneddoto un altro aneddoto, questa volta nella versione di Aristotele. Allora, Aristotele ci dice che Talete, siccome tutti in città gli dicevano: sì, tu sei molto apprezzato, molto ammirato, molto onorato, però sei povero in canna, non hai un soldo, non hai niente, eccetera. Allora lui, stanco di sentirsi rinfacciare dai suoi concittadini tanta sapienza ma tanta povertà, siccome era molto bravo, come posso dire, dallo studio degli astri a capire come sarebbero andate le stagioni, tanto che nel 585 aveva addirittura previsto un'eclisse di sole, capì dall'andamento degli astri che quell'anno lì ci sarebbe stata una raccolta di olive eccezionale per quei tempi. E allora, prima ancora che, cioè mentre ancora la coltivazione delle olive erano, diciamo così, di qualche mese indietro rispetto ai tempi, lui affittò tutti i frantoi di Mileto, fece incetta di tutti i frantoi, per cui a un certo momento arrivò questa abbondantissima raccolta di olive e lui era in regime di monopolio, cioè non aveva nessuna concorrenza, mentre prima nessuno capiva perché questo personaggio così strano volesse affittare tutti i frantoi, per cui prego si accomodi, dopo lui li aveva solo lui. E con questo spiegò a tutti che voleva dimostrare che se il filosofo avesse voluto avrebbe potuto diventare ricco con la filosofia, ma che a lui non gliene importava proprio niente. Per cui lo aveva dimostrato utilizzando le sue conoscenze, le sue capacità di previsione, ma che a lui proprio di fare i soldi non interessava nulla. Per cui prendetevi i vostri frantoi, non è lo scopo per cui io mi affatico, dice lui. E allora quello che ci dicono l'uno e l'altro aneddoto messi insieme è che forse i contemporanei sorridevano un po' di questi primi, come posso dire, di questi primi studiosi, che nessuno chiamava filosofi, insomma, tanto che Aristotele dice io preferisco chiamarli fisiologi, perché guardavano, indagavano la natura. Forse ridevano anche un po' di questi personaggi che non si interessavano dei soldi, non si interessavano del potere, se venivano invitati a far parte dei legislatori della città, rifiutavano, anche Talette rifiuta, e che non mettevano il proprio sapere al servizio di un proprio utile personale, semmai mettevano il proprio sapere al servizio dell'utile della collettività, perché per esempio pare che a Talete ci fosse stata una pestilenza, a Mileto ci fosse stata una pestilenza e Talete avesse scoperto che questa pestilenza era dovuta al fatto che il fiume di cui si servivano i cittadini di Mileto, il fiume Alis, era infetto, e quindi deviando l'acqua del fiume riuscì a bloccare la pestilenza e a rendere sana l'acqua del fiume, dimostrando ancora una volta che questo sapere apparentemente così inutile e a volte anche un po' pericoloso, tanto che Talete era caduto nel buco per terra, e pericoloso anche perché aveva permesso a una servetta traccia, che non era niente di più che un oggetto parlante, erano gli schiavi e i servitori, questo ce lo dicevano i latini, ma anche i greci la pensavano così, e aveva permesso a questo oggetto parlante di ridere senza che lui si fosse neanche alterato, insomma. La servetta traccia spiritosa e graziosa aveva riso. Allora forse i contemporanei ridevano di questi primi, cioè sorridevano, anche in maniera bonaria, all'inizio di questi filosofi, e poi nei momenti magari di conflitti forti all'interno della città sorridevano meno. Per esempio Socrate non solo viene condannato a morte, ma prima era stato picchiato più di una volta, insomma, per il suo modo di intervenire all'interno della città. Socrate aveva un modo forse, come posso dire, irritante di intervenire all'interno della città, perché in una città che era appena uscita da una guerra disastrosa, gli ateniesi non dovevano essere per nulla, come posso dire, tranquilli, il fatto che erano stati sconfitti da Sparta. Lui andava a cercare proprio quelle persone che all'interno di Atene godevano, cioè erano famosi in qualche modo, erano i cittadini più rispettati. Allora uno perché, non so, era giusto. E allora lui lo andava a cercare e poi gli chiedeva: ma che cos'è la giustizia? E poneva proprio la domanda fondamentale: che cos'è? Che in greco suona tiesti, cioè uno non scappava mica, cioè doveva dare, era una domanda di definizione. Che cos'è? È questo, si deve rispondere così, a tono. Questi disgraziati, poveretti, pressati da Socrate, cercavano di esemplificare con tutto quello che veniva loro in mente. Che cos'era un comportamento giusto? Lui diceva: no, no, non mi interessa il comportamento giusto, voglio sapere che cos'è la giustizia, perché io definisco il comportamento giusto in base al concetto di giustizia, non ricavo il concetto di giustizia da tanti comportamenti giusti, non è mica così che si fa. E quindi, voglio dire, spesso veniva anche, cioè c'erano anche reazioni violente, perché Socrate era proprio insistente, non mollava c'è per esempio un dialogo, uno dei suoi primi dialoghi, che è divertentissimo da leggere, l'Eutifrone, che già il nome è un programma. Eutifrone è l'uomo giusto, cioè è l'uomo che ha la mente buona, è retta, insomma, quindi è l'uomo giusto. Oh, lui, caspita, Eutifrone è perfino il nome, lo dice, quindi va da Eutifrone e dice che cos'è giusto. E per tutto il dialogo il povero Eutifrone viene, come posso dire, arrostito sulla graticola da Socrate, finché non si arrende, insomma, proprio non. E così, e quindi spesso c'erano anche delle reazioni violente nei confronti di Socrate, per esempio, reazioni violente. E Talete quindi probabilmente in persona, diciamo così, il prototipo del filosofo, è il prototipo del filosofo. C'è un libro di Blumenberg intitolato Il protofilosofo, no? Proprio il prototipo di filosofo, che è Talete. Però probabilmente lo era anche, siamo nel VI secolo a.C., non è che solo le testimonianze ci abbiano costruito questo prototipo di filosofo, probabilmente anche i contemporanei erano un po' disorientati dal modo con cui questo uomo si presentava, per cui dimostrava che avrebbe potuto diventare ricco, non gliene importava niente, dimostrava che avrebbe potuto diventare un legislatore importante all'interno della città, non gliene importava niente, gli importava andare in giro di notte a osservare gli astri col rischio di cadere nei buchi. E quindi probabilmente erano un pochino disorientati, e probabilmente all'inizio la filosofia un po' ha disorientato i contemporanei. Allora Talete ha questa idea in mente: la riduzione di tutti i fenomeni, di tutti gli esseri presenti nel mondo, nell'esperienza, insomma, di Talete, a un unico principio, e dice che questo unico principio è l'acqua, che non solo sorregge la terra su cui l'acqua galleggia, ma è anche il principio primo di tutte le cose, cioè è qualcosa di duraturo e di stabile che precede l'esistenza di tutte le cose così diversificate una rispetto all'altra. Allora, il fatto che sia acqua, cioè il fatto che sia l'acqua, diciamolo subito, ha un'importanza relativa, nel senso che ci diceva la testimonianza che Talete era stato, aveva viaggiato a lungo in Egitto, era stato allievo dei saggi egizi. Beh, l'importanza dell'acqua del Nilo per l'Egitto, voglio dire, era conosciutissima da tutti. Quindi il fatto che fosse acqua nel senso di H2O che bagna e che scorre e che prende la forma dei recipienti in cui la mettiamo, ha un'importanza relativa. L'importante è che avesse individuato un elemento non estraneo al mondo dal quale Talete si poneva questa domanda, che potesse fungere da principio di tutte le cose. Allora, l'acqua individuata da Talete è l'elemento al quale tutto può essere ricondotto. Aristotele, nel primo libro della Metafisica, se la pone esplicitamente la domanda: ma perché ha pensato all'acqua e non ha pensato a qualcos'altro? Allora dice: beh, è vero, era stato in Egitto. Beh, poi tutti gli embrioni, sia quello umano che quelli animali, vivono nel liquido amniotico, cioè vivono in una materia liquida. Le piante, se non innaffiate, seccano. La terra coltivata ha bisogno di umidità. Tutti gli esseri hanno bisogno di umidità. Il corpo umano muore prima per sete che per fame. Insomma, si pone tutte queste domande. Però in realtà a Talete non è tanto l'acqua in senso stretto che interessava, era individuare un principio che fosse il più adatto questo a riportare a questo principio tutta la varietà degli esseri. Allora Aristotele va su un altro terreno, sempre nel primo libro della Metafisica. Dice, beh, se noi pensiamo alla mitologia, a tutto il sapere antico, si racconta che tutto il mondo fosse circondato da un fiume sacro che era Oceano. Poi a un certo momento Oceano si congiunge, ci sono le mitiche nozze di Oceano e Teti, guarda caso anche lei una divinità marina, cioè una divinità liquida, di un elemento liquido, e dalle mitiche nozze di Oceano e Teti ebbe origine tutto il mondo. E poi c'è un'altra cosa, scrive Aristotele, dice, gli dei quando giuravano, giuravano sulle acque del fiume Stige, e non c'era, come posso dire, gesto più solenne di un giuramento. Se poi è un giuramento degli dei, è solenne anche per gli uomini, ma se poi è un giuramento degli dei, e questi giuravano sull'acqua del fiume Stige. Quindi prima se lo chiede facendo riferimento a delle esperienze immediate che tutti potevano fare, poi se lo chiede andando alla cultura prefilosofica dei greci. E quindi dice, avrà sicuramente pensato all'acqua perché è l'elemento che meglio si presta a simboleggiare la vita, acqua come materia portatrice di vita. E del resto Talete, noi sappiamo dalle testimonianze che ci sono arrivate, perché né i frammenti ce lo ci autorizzano a questa, i frammenti non ci autorizzano insomma a questa interpretazione, noi sappiamo che Talete pensava che anche quella parte di come posso dire, realtà che sembrava prima, priva di vita, aveva invece al suo interno la vita che scorreva. Per esempio, lui pare che fosse estremamente meravigliato da quello che chiamava ferro animato. Il ferro animato più è il magnete, no? Che si è orientato in un certo modo e si è messo vicino ad alcuni elementi, li attrae, come se al suo interno avesse una vita che in realtà non traspare, insomma, perché è un pezzo di materia apparentemente priva di vita. A meno che noi non pensiamo a quel frammento incerto, tutto è pieno di dei, e allora tutto si tiene, nel senso che tutto sarebbe tutta la realtà. Se pensiamo agli dei come a una vita che scorre in tutta la realtà, tutto è pieno di dei, vuol dire che tutta la realtà, anche quella che sembra totalmente inanimata, ha al suo interno questo principio di vita. Questo forse è stato, come posso dire, questa forse è stata la spiegazione che poi ha finito per essersi maggiormente diffusa, perché noi quando andiamo a leggere i manuali di filosofia leggiamo che la posizione di Talete si chiama ilozoismo, e ilozoismo vuol proprio dire che la materia vive. C'è una parola greca che suona yle e che vuol dire selva, ma selva nel senso di materia. Zao è il verbo che vuol dire vivere, quindi ilozoismo vuol dire la materia è vivente, la materia vive. E quindi possiamo capire come mai Talete sia diventato appunto il prototipo del filosofo che si è posto il problema di un principio di tutte le cose trovandolo all'interno della natura che lui utilizzava come oggetto di riflessione. E l'ultimissima cosa, l'acqua, a dire la verità, presenta anche un'altra caratteristica. Forse tra gli elementi che noi troviamo in natura è quella che assume le forme le più varie. Noi conosciamo l'acqua come vapore, la conosciamo come nebbia, la conosciamo come ghiaccio, la conosciamo come neve, non so, abbiamo i ruscelli, i fiumi, il mare, quegli specchi d'acqua dominati dall'uomo, Mileto aveva quattro porti, voglio dire, le darsene sono, è acqua che però è dominata, schermata, controllata dall'uomo ai fini, ai propri fini, insomma. E quindi forse si presentava meglio di altri elementi a simboleggiare da una parte l'estrema varietà del mondo della natura di cui l'acqua fa parte, e dall'altra a simboleggiare quella vita che è il divino che scorre nella realtà, in tutta la realtà, anche in quegli aspetti che sono meno, cioè apparentemente meno, non posso dire, meno dotati di vita, meno significativi dal punto di vista dell'idea di una vita che scorre in tutti gli aspetti della realtà. E poi l'acqua che passa dalla calma alla, come posso dire, ai tormenti dei ruscelli, delle cascate, e che forse in un paese come, in una struttura orografica come quella dell'Asia Minore, che è fatta anche di, come posso dire, di montagne ripide, scoscese, e quindi l'acqua spesso probabilmente prendeva l'aspetto sì, del ruscello impetuoso, insomma, o delle cascate, simboleggiava bene anche quel conflitto che spesso tormenta le città-stato del VI, V e anche IV secolo avanti Cristo in Grecia, cioè simboleggia bene i conflitti sociali. E come c'è conflitto all'interno delle città, così c'è conflitto all'interno anche della natura. L'importante è che questo conflitto, a questo conflitto venga assicurato uno sbocco, o venga assicurata una, come posso dire, una armoniosa soluzione. Non importa dopo quanti scontri, e non importa quanto violenti siano questi scontri, l'importante è che a un certo momento nella natura e nella polis ci possa essere un momento, si possa arrivare a un momento di armonia. E noi sappiamo che intorno al VII secolo, e quindi probabilmente c'era, come posso dire, un eco di questo, un ricordo di questo anche nel VI, c'erano state all'interno delle città greche dei conflitti non da poco, ed erano i conflitti che avevano visto da una parte i vecchi ceti dirigenti, che erano i proprietari terrieri, la cui terra non poteva essere mai alienata, non poteva essere divisa, non poteva essere venduta, non poteva, insomma, era la loro, come posso dire, era la loro fonte di ricchezza, la loro fonte di potere, e come tale doveva restare integra, perché sennò sarebbe stato il loro potere e il loro essere classe dirigente a subire una sorta di diminuzione. E invece dall'altra parte i mercanti e gli artigiani che nel VII secolo riescono a imporsi su questi grandi proprietari terrieri, perché le città-stato nascono proprio dal dissolvimento di questo vecchio ordinamento fatto, costituito dai grandi proprietari terrieri, aristocratici, e invece i mercanti e gli artigiani, che costituivano all'interno delle città-stato il ceto dirigente. Poi c'erano anche i, come posso dire, discendenti delle vecchie classi aristocratiche, dei vecchi ceti aristocratici, però il nucleo dominante era costituito da mercanti e da artigiani. A tal punto che quando Platone parla dell'ordinamento del mondo, parla di un divino demiurgo, cioè è un divino artigiano che ha ordinato il mondo. In un dialogo che si intitola Il Timeo, uno degli ultimi dialoghi di Platone, Platone parla dell'ordinamento del mondo che è stato così fatto da un demiurgo, e il demiurgo, lui lo chiama proprio così e si tradurrebbe letteralmente un artigiano. Però noi sappiamo che è un divino artigiano che ha dato ordine a tutto. Per cui nel VII secolo è uscita questa struttura della polis da lunghi conflitti, quindi è una soluzione armonica di questi conflitti. La polis ha cambiato il ceto dirigente, ma i vecchi proprietari aristocratici sono rimasti all'interno della polis, integrati. Poi naturalmente ci sono state tutte le varie, come posso dire, legislature, ci sono stati tutti gli ordinamenti imposti alla città. Comunque la polis è una sorta di corpo comune, di bene comune, composto da tanti ceti sociali diversi, a cui la legge però garantisce la possibilità di convivere armoniosamente, che è poi quello che ci sentiamo dire. Socrate prima di tutto, è vero che ce lo dice Platone, perché Socrate non scrisse nulla, però i primi dialoghi di Platone, come il Critone, che è quello a cui faccio riferimento, sicuramente sono più vicini al pensiero di Socrate di quanto non siano i dialoghi della maturità oppure i dialoghi della vecchiaia di Platone. Ci racconta il Critone, che è un dialogo molto bello, che Socrate è in carcere perché è già stato condannato, ma la condanna a morte non può essere eseguita finché non torna la nave sacra da Delo. È un periodo in cui si celebra una festa religiosa e deve tornare cioè le condanne a morte sono sospese finché non torna questa nave sacra da Delo. A un certo momento però si viene a sapere che in lontananza, alle alture del Pireo, si vede questa nave che sta tornando. Allora Critone, che è un discepolo di Socrate, un signore molto ricco, capisce che l'unica possibilità è quella di far fuggire Socrate, che fuggendo avrebbe fatto un piacere a tutti, avrebbe fatto un piacere ai suoi discepoli, perché ovviamente sarebbero stati più felici di continuare ad avere il loro maestro, avrebbe fatto un piacere anche a coloro che lo avevano condannato a morte, perché un conto era votare per la condanna a morte, un conto era eseguirla. Poi di solito uno che veniva accusato di impietà o scappava o gli si dava l'esilio. Invece Socrate, se uno legge l'Apologia lo capisce subito, lui aveva fatto di tutto per farsi condannare a morte, ma proprio ci aveva messo tutta la sua dialettica per farsi condannare a morte. E allora Critone ha però dalla sua, che è molto ricco, e quindi ha comprato i carcerieri, ha comprato una nave, ha già tutto pronto, bisogna solo convincere Socrate, cioè l'unico che non lo sa apparentemente è Socrate, che naturalmente lo sa benissimo. Allora arriva Critone e gli dice che la nave sacra da Delo sta tornando, e poi gli dice: pensa ai tuoi figli che resterebbero poveri, tua moglie da sola, i tuoi figli poveri, e tutti si meraviglierebbero che tu hai lasciato i tuoi figli senza un soldo per vivere, perché Socrate è poverissimo. Quindi dice: pensa a noi, i tuoi amici, i tuoi discepoli privati della tua guida, eccetera, eccetera, eccetera. E Socrate lo ascolta con molta disponibilità. Quindi Critone, è bellissimo il dialogo, perché siccome è uno dei primi dialoghi, ha proprio la struttura del dialogo vero, cioè è molto serrato, con botte e risposte. Critone è sempre più contento, è come se dicesse: ce l'ho fatta, l'ho convinta. E a un certo momento gli dice: allora sei d'accordo? E Socrate dice: ma ragioniamoci sopra. Naturalmente quando dice così vuol dire che rovescia totalmente il ragionamento del suo interlocutore. E a un certo momento gli spiega che cosa sono per lui le leggi della città e gli dice: io sarei costretto a fuggire da Atene, devo prendere una nave, devo andare per mare, allora devo andare al Pireo. E cosa dovrei rispondere quando, una volta arrivata al Pireo, mi si facessero incontro alle leggi della città e mi dicessero: ehi là Socrate, dove vai? Ma io cosa gli rispondo? Scappo. Potrei rispondere così alle leggi della città? No? Ho passato tutta la vita a obbedire alle leggi della città e a insegnare ad obbedire alle leggi della città. Non potrei. E così, e il dialogo va della parte opposta, cioè prima è tutto un crescendo, no, di Critone contento, e poi è un Critone che piano piano si squaglia come neve al sole con Socrate, che con molto affetto gli spiega che non può che morire. E infatti alla fine Critone non ha più un ragionamento, sì, non ha più un argomento da opporre, un dialogo delizioso. E quindi all'interno della città le leggi, così insegna Socrate, ma così insegnava anche Talete, l'archè è la legge fondamentale, e all'interno della città le leggi garantiscono l'equità, la giustizia e quindi il bene comune della città, e alle leggi non si deve disobbedire. Io vi ho parlato solo di Talete, avrei potuto, avrei voluto parlarvi anche di Anassimandro e di Anassimene. In realtà il fatto che la scuola di Mileto sia stata una rivoluzione intellettuale lo si capisce più da Anassimandro che da Talete. Io ho preferito parlarvi di Talete perché è quello che... come posso dire, nelle prime testimonianze che noi abbiamo è quello che viene continuamente usato. Però se noi mettiamo a confronto questa posizione di Talete, apparentemente di un'ingenuità incredibile, molto meno ingenua in realtà, se mettiamo a confronto questa posizione di Talete con quella di Anassimandro, ci viene sotto gli occhi una personalità molto molto più ricca, più complessa, più articolata, insomma, tutto questo da un unico frammento, perché noi di Anassimandro abbiamo un unico frammento. Però tanto per dirvi che tipo era, in un'epoca come il VI secolo avanti Cristo tutti scrivevano, come posso dire, come tutti scrivevano in quell'epoca lì, cioè in versi. Tutto quello che ci è rimasto del VI secolo e di parte del V prevalentemente sono versi. Perché? Perché alle spalle ci sono i poemi omerici, insomma, quella che veniva compresa, la comunicazione popolare era in versi, era in poesia, veniva meglio, era più facile da ricordare, visto che le cose dovevano essere recitate e ricordate. E invece lui per primo scrive in prosa, e scrive, ci dicono le testimonianze, uno scritto intitolato Sulla natura, per i Physios, che non sappiamo poi se sia vero o se non sia vero, per via che tutti poi scrissero un per i Physios, cioè intorno alla natura. Però fece grande scalpore questo fatto che lui non solo scrisse, ma scrisse in prosa. Perché scrivere vuol dire: adesso io sono a disposizione di tutti, cioè un conto è parlare, parlo con chi mi pare, posso parlare anche nell'agorà, cioè nella piazza, però discuto, mi confronto, se uno mi fa un'obiezione io rispondo, mi difendo. Ma lo scritto non si difende, lo scritto è lì, è a disposizione di tutti, tutti lo possono criticare anche, tutti lo possono sminuire, e qui lo possono anche denigrare. E quindi già questa personalità che scrive in prosa, scrive a nessuno in prosa, e per di più scrive.
Comunque deve essere molto certo di quello che dice.
E poi fa lo stesso ragionamento di Talete. Cerchiamo il principio di tutte le cose. E poi trova il principio in un concetto astratto. Però c'è anche da dire che senza avere alle spalle Talete, Anassimandro risulterebbe pressoché incomprensibile. Quindi è bellissimo, ma c'è bisogno di Talete prima. Quindi io non voglio trattenervi a lungo, mi potete fare tutte le domande che volete, magari Anassimandro lo facciamo il prossimo anno, fra due anni, ma è importante, ce ne sono un ne abbiamo a non finire. Se avete delle cose, io devo parlare fino alle 10, se voi volete io vi parlo anche ancora, non ho mica dei problemi, quando parlo di filosofia posso andare avanti finché volete. Non mi stanco. Ma, se avete delle cose da chiedermi, se avete dei consigli da darmi, delle richieste, io sarei felice di rispondere. Anche se cioè, poi vi viene in mente, non so, tra tre mercoledì, ma lei quella volta che ha parlato di Talete ha detto quella roba lì, io. Cioè, me lo potete chiedere quando volete, non
necessariamente così.
Esatto. E l'altra cosa, ditemi sempre se, come posso dire, se ci sono delle cose che non sono chiare, anche dei termini che uso che non sono chiari, voi ditemelo. Parlando delle origini della filosofia, io devo anche far riferimento a qualche termine greco, solo per sapere cosa vuol dire, ma non è mica... Sì, non è mica una cosa... Perché poi l'archè è il segno del comando, cioè lo scettro anche. E quindi è il principio di tutte le cose, ma è anche ciò che comanda, cioè ciò che regola il mondo. C'è un... racconto di uno storico che dice che... Il tiranno in Grecia è uno che governa in un momento eccezionale, cioè non è un governo illegittimo come lo intendiamo noi. Quando noi diciamo c'è una tirannia, intendiamo dire c'è un governo illegittimo, c'è uno che comanda servendosi della violenza, eccetera, eccetera. In Grecia a volte i tiranni erano anche questo, ma venivano rapidamente eliminati. Però il tiranno di solito era uno a cui veniva, in una situazione eccezionale, veniva consegnato tutto il potere. E spesso erano anche dei governanti apprezzati. Allora si parla di un tiranno che a un certo momento decide di rinunciare al potere. E il racconto dice che per rinunciare al potere fa sedere tutti i suoi concittadini, quelli che governavano, insomma, in circolo, e lui depone l'archè in mezzo. Allora dice, depongo l'archè, cioè il bastone del comando, il potere, lo depongo nel mezzo. E es meson, cioè proprio nel mezzo del cerchio, cioè è un luogo che, essendo il mezzo del cerchio, è il centro del cerchio e ha la caratteristica di essere equidistante da tutti quelli che sono seduti intorno, per cui quelli che sono seduti intorno a questo punto sono tutti uguali, non c'è uno più importante, uno meno importante. Allora depongo l'archè nel mezzo, depongo il principio del potere nel mezzo e proclamo l'isonomia, cioè e proclamo l'eguaglianza. Isonomia vuol dire legge uguale, la legge è uguale, la legge è equilibrata, e propongo l'uguaglianza di tutti coloro, cioè tutti voi che sedete in cerchio siete uguali a me. E quindi è finita la tirannide. Cominciamo un nuovo modo di governare. Queste cose non erano nuove in Grecia, ma di solito queste cose avvenivano tra pari. Per esempio, gli eroi dei poemi omerici si sedevano in cerchio a spartirsi il bottino. Però chi erano gli eroi che si sedevano in cerchio per spartirsi il bottino? Erano Achille, Agamennone, nemmeno Menelao, Diomede, eccetera, eccetera. Cioè, erano i re di questi, di queste tribù greche che avevano partecipato. E quindi c'è una bella differenza tra l'isonomia e questa leggenda viene proprio, questa leggenda, questo racconto, viene dalle storie, questo racconto viene proprio utilizzato per spiegare il modo di pensare il mondo di Anassimandro, il quale pensava che non ci fosse nessun elemento superiore agli altri, ma che tutti gli elementi avevano la stessa potenza, e proprio per questo non c'era bisogno di un'acqua ma di un principio che lui chiama apeiron, cioè una cosa priva di, vorrebbe dire illimitato, ma nel senso di indeterminato, cioè qualcosa che non ha una forma precisa, non illimitato nel senso di infinito, che per i greci l'infinito era quanto di tempo.
Quindi c'è una concezione della divinità, c'è una concezione del divino, perché...
oppure di nulla di divino, cioè tutti gli elementi pari,
comunque al di fuori della,
esatto, della, e della... vivono armoniosamente proprio perché tutti hanno la stessa potenza. E infatti lui dice: la terra sta immobile al centro dell'universo perché? Perché è equidistante dalla circonferenza celeste.
Ma visto che erano tutti così scientifici, come
quella di Anassimandro,
credevano nelle divinità o facevano finta?
No, credevano nelle divinità.
Si credevano.
Sì. Però sono intanto tante. E questo è già...
Facciamo, poteva anche fare delle...
Ogni città aveva poi le sue divinità predilette, le sue divinità protettrici. Intanto erano tante. E questo, come posso dire, dà meno forza a un legame di sottomissione a una divinità, se io ne ho tante. E poi... queste divinità erano descritte nel loro comportamento con caratteri antropomorfici, e quindi uno era litigioso, un altro era un grandonnaiolo, Giunone era gelosa e vendicativa, Vulcano aveva una moglie meravigliosa, ma questa moglie era poco, come posso dire, affidabile, insomma... Artemide era selvaggia e indomabile, per cui andava in giro per le selve a cacciare, e quando qualcuno si imbatteva in lei faceva una brutta fine. Spesso, a seconda delle città che li veneravano, avevano caratteristiche diverse da città a città. Per esempio, Plutone a noi viene subito in mente quasi automaticamente il dio dei morti. In realtà Plutone è il dio della ricchezza, e la ricchezza si misura in grano, per cui Plutone è quello che ha molto grano, e poi diventa, in un secondo tempo diventa anche dio dei morti, quando diventa una delle divinità che servono a spiegare il ciclo delle stagioni. Allora Plutone vede Proserpina, cioè la figlia di Core, che raccoglie fiori sulle falde di non mi ricordo quale monte, è molto bella, è giovane, graziosissima, prende e la rapisce e se la porta dietro nel mondo sotterraneo. Allora la madre, per il dolore, siccome è la dea delle messi, non fa più crescere niente. Allora si arriva a un compromesso per cui Proserpina starà 8 mesi con la madre, e sono la primavera, l'estate e un pezzetto d'autunno, e 4 mesi col marito nel mondo degli inferi, e sono i 4 mesi invernali in cui la terra infatti non produce, riposa. E queste divinità, ecco, servono poi a spiegare queste cose, per cui sono ci credevano alle divinità, se ne servivano anche politicamente, molto, tanto che questa accusa di impietà che usavano spesso, insomma, in realtà non aveva quasi niente di religioso, insomma, di strettamente religioso. Poi dopo, come posso dire, venivano le divinità venivano venerate a seconda della convenienza della città, ecco. Per cui ogni città aveva poi le sue. Questi dei avevano pregi e difetti degli uomini. Sì, esatto, non c'era problema. Non c'era problema. Però intorno a questo grande Olimpo di divinità avevano poi costruito delle cose bellissime, perché tutta la mitologia legata agli dei è bellissima, insomma. Però attraverso gli dèi spiegavano sia i fenomeni naturali che i comportamenti degli uomini. Cioè, se gli uomini diventavano violenti, è vero che bisognava cercare di riorganizzare lo Stato, qualunque esso fosse, o la città, oppure cercare di ricondurre gli uomini alla ragione. Però, insomma, anche gli dèi erano così. Se a un certo momento scoppia un conflitto violentissimo tra Achille e Agamennone, perché Agamennone, che era il capo della spedizione contro Troia, gli prende la sua schiava prediletta, e Achille non vuole più combattere, e senza Achille la guerra di Troia non si vince, perché così aveva detto l'oracolo, no? Non c'era verso. Potevano star lì anche 100 anni e morire tutti, ma Troia non sarebbe caduta. E beh, allora si tira in ballo che la schiava, che è Criseide, è la figlia di Crise, sacerdote di Apollo, e quindi Apollo, arrabbiato perché è stato fatto, come posso dire, uno sgarbo così terribile a Criseide, che era la schiava prediletta di Achille, che era il guerriero prediletto, perché quello è... allora lì niente di meno si scomoda Apollo, che arriva nel campo troiano, comincia a lanciare le sue frecce, scoppia una gran pestilenza, quindi le operazioni militari si interrompono, perché nel campo acheo, nel campo greco, scoppia una pestilenza, non perché Achille non ne vuole più sapere, si è arrabbiato perché Agamennone gli ha preso il suo bottino, che gli aveva preso Criseide, ma anche un sacco di vasi d'oro, tori, cioè un sacco d'altre robe, insomma. E quindi servono anche, insomma, gli dèi. E poi dopo c'è sempre, usando le divinità, c'è sempre la soluzione, perché le divinità greche spesso sono doppie. Per esempio, Apollo viene benissimo perché Apollo è il dio che colpisce da lontano, scagliando le sue frecce scatena le pestilenze. Però Apollo è anche il dio della medicina, toccando guarisce le ferite. E cioè sono quasi sempre doppi. Sì, perché è così la realtà, è come se ti volessero dire, perché è così la realtà. Cioè la realtà ha tante facce.
C'è la notte se non c'è il giorno.
Sì, poi dipende anche dal contesto dentro al quale collochiamo un comportamento. È questo che poi vogliono dire con questa selva di divinità diverse da un posto all'altro, una cosa che tutte le volte che uno legge qualcosa che riguarda la Grecia scopre una divinità nuova. A me succede così. non so, ogni tanto chi è questa qui? Allora poi c'è un libro, se Dio vuole, che sarebbe Gli dèi e gli eroi dell'antica Grecia di Cherenì, che uno va a vedere subito nell'indice analitico e poi trova la spiegazione, perché se no, perché adesso poi è uscita la garzantina di mitologia, che sarà poi mille pagine, no? Come tutte le garzantine. Allora uno dice, ah sì, questo non l'ho mai sentito, andiamo a vedere. Ma una volta non c'era la garzantina di mitologia, sarà 10 anni, 15 che c'è. Per fortuna c'era questo Cherenì, che era il più famoso studioso di mitologia, e quindi però ogni tanto si trovava qualche riferimento. Poi i culti erano i più strani, poi dopo i greci erano, come posso dire, delle spugne. Loro erano dei grandi commercianti e quindi le divinità dei popoli coi quali entravano in contatto a volte li assimilavano, a volte no, però comunque conoscevano tutta una serie di comportamenti. Anche i romani poi facevano, i romani anche di più, tutte le volte che conquistavano qualche paese tutto, le divinità erano le prime. Ma aveva insegnato Alessandro Magno, l'aveva fatto per primo Alessandro Magno. A un certo momento in una città, non mi ricordo, beh, insomma, a un certo momento, quando già era verso i confini con l'Indo, a tutti i suoi soldati aveva fatto sposare delle donne di quel territorio. Lui stesso aveva sposato la figlia del Rossana, la figlia del re sconfitto, e aveva fatto questa sorta di generale matrimonio, tutti insieme erano sposati. Aveva fatto questa specie di grande cerimonia che era come l'unione consacrato di Oriente e Occidente, che significava che lui aveva conquistato tutte le terre allora conosciute. Aveva fatto queste nozze, quindi aveva cominciato lui.